A come Atlante, geopolitica e materie prime.
Buongiorno, buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici. Oggi è mercoledì, A come Asia. Le 10:36 minuti, come al solito la nostra mezz'ora dedicata a storie, approfondimenti, fatti dal continente asiatico. E buongiorno anche al nostro Gabriele Battaglia.
Buongiorno Diana, buongiorno a tutte e tutti.
Che oggi ci parla di una visita, la prima da diversi anni a questa parte del presidente cinese in Corea del Nord e anche la prima all'estero. Già questa insomma, fa abbastanza specie, Gabriele, perché siamo in giugno, siamo abituati ai leader europei che vanno all'estero una volta a settimana e Xi Jinping esce per la prima volta dalla Cina in giugno e lo fa tra l'altro per andare nel cortile di casa o in quello che vorrebbe restasse il suo cortile di casa, e cioè la Corea del Nord, fa specie, no? Anche alla luce dell'andirivieni dei leader mondiali a Pechino. Comunque la visita si è svolta tra lunedì e ieri, non si è parlato di nucleare, di denuclearizzazione, come fanno notare i vari esperti che analizzano. Allora, che cosa possiamo raccontare?
Ma sì, Diana, hai già gettato tutte le premesse tu, insomma, è stata la prima visita all'estero di Xi Jinping nel 2026 ed è appunto ancora più significativa dopo che a partire da dicembre scorso con Macron a Pechino è andato mezzo mondo, no? Soprattutto le maggiori potenze globali. Ecco, è come se da Pechino, centro del mondo, Xi Jinping oggi decidesse di, come dire, da decentrarsi, dando la faccia, come si dice in cinese, Gei Mianzi, a questo vicino turbolento, a volte un po' dimenticato, ma comunque evidentemente sempre molto, ma molto importante. Tant'è che non
Scusa, dicevo, perché leggevo amicizia incrollabile, eterna, no? Nelle dichiarazioni ufficiali.
Esatto, è proprio lì che volevo arrivare, nel senso che proprio appena è sbarcato Pyongyang, Xi Jinping ha parlato di questa amicizia, questo sostegno della Cina alla Corea del Nord e a Kim Jong-un, anche a lui personalmente, come incrollabile. E insomma, sembra un po' evidente che Xi Jinping abbia cercato, stia cercando di riagganciare la Corea del Nord al treno cinese. È un grande onore questa visita per Kim Jong-un. Insomma, riportare la Corea del Nord nella sfera di influenza cinese è dovuto al fatto che ultimamente, lo sappiamo, Pyongyang ha fatto un po' di giri di valzer molto concreti con la Russia e con Putin. Ricapitoliamo, c'è stata questa visita di Putin in Corea del Nord nel 2024 e in quell'occasione siglarono i due paesi un trattato di mutua difesa che si è tradotto, concretizzato, nella presenza di 14.000, qualcuno dice 15.000 soldati nordcoreani nella guerra in Ucraina a fianco dei russi. Pare che 11.000 siano ancora stanziati nella regione di Kursk in Russia, mentre circa 2.500 sarebbero addirittura morti in combattimento. Tutto questo per dire che il contributo sicuramente c'è stato, sicuramente molto concreto, e si compone anche di vendita di armi, no? Vi ricordate i famosi proiettili per l'artiglieria e altre armi che stranamente la Corea del Nord ha fornito a comunque una potenza militare come la Russia. Allora, a questo punto, per ricordare a Kim che comunque la Cina resta la grande tradizionale protettrice, Xi Jinping fa questo viaggio dove evita, come tu hai anticipato, per tutti i due giorni di parlare di quel mantra che invece prima era costante di denuclearizzazione della penisola coreana. Cioè non si parla più di quello, che è un argomento che dà fastidio a Kim, il quale ha sia l'atomica sia i missili intercontinentali per colpire gli Stati Uniti probabilmente, E aggiungiamo, di questi tempi è anche un po' difficile dargli del pazzo, semmai si può dire che era quello che aveva visto lungo fin dagli anni scorsi. Va bene. A parte questo, la Repubblica Popolare Cinese di fatto riconosce tacitamente che la Corea del Nord è una potenza nucleare e indietro non si torna. Inoltre, altro elemento, se l'alleanza tra Mosca e Pyongyang è una cosa appunto nuova, va ricordato che la Corea del Nord è l'unico paese al mondo con cui la Cina ha un'alleanza militare, che è retaggio della guerra di Corea degli anni 50. È il cosiddetto Trattato di Amicizia, Cooperazione e Mutua Assistenza firmato nel 1961. E beh, da questi 2 giorni di Xi Jinping a Pyongyang, pare che esca rafforzata questa alleanza militare.
Ti seguo.
No, dimmi, pare che esca rafforzata perché allora il resoconto cinese parla chiaramente di un'intesa tra Cina e Corea del Nord che è garanzia di stabilità per tutta l'area dell'Asia nord-orientale. Xi Jinping ha dichiarato che lui e Kim hanno avuto un approfondito scambio di opinioni sulla salvaguardia della pace e della stabilità regionale globale e che la reciproca comprensione si è fatta più profonda e completa, eccetera. Ma è interessante perché nel resoconto cinese c'è un forte richiamo a tramandare attraverso le generazioni quel grande spirito della guerra di resistenza e di aiuto alla Corea contro l'aggressione degli Stati Uniti. Quindi ne esce rafforzata l'alleanza, almeno a livello simbolico, a livello di parole.
A
E
livello
su questo
concreto?
è. A livello concreto, allora, se parliamo di
Cioè,
economia,
esatto, di affari, diciamo, soldi.
allora non emergono degli accordi concreti, ma questo è normale perché non dimentichiamolo, la Corea del Nord è sotto sanzioni, quelle varate dall'ONU nel 2006 contro il primo test nucleare nordcoreano, quindi ufficialmente non si possono fare accordi commerciali. Ma si sa che comunque le sanzioni si possono aggirare se la ragion di Stato lo richiede. Ed è significativo, in questo senso, che nella delegazione di Xi Jinping ci fosse anche Chen Sanjie, che è il capo della Commissione Nazionale per lo Sviluppo e le Riforme, cioè il massimo organismo cinese che si occupa di economia e di economia in ottica sviluppista. Allora, oggi si vocifera della possibilità che Pyongyang possa adottare un modello di tipo cinese, chiaramente sotto la tutela di Pechino. Allora, il punto è però capire quanto un modello basato sulle cosiddette riforme aperture, no? Quelle che lanciò Deng Xiaoping in Cina nel 78, sia adottabile a Pyongyang, la Corea del Nord, che è un paese chiuso. Quindi il discorso delle aperture. Allora, è probabile, possiamo dire oggi, che per dimensione geografica e anche economica della Corea del Nord sia sufficiente per ora un'apertura, sì, ma di carattere regionale. Ed eccoli lì i 3 nomi che spuntano: Cina, Russia e Corea del Sud, con cui ci sono stati diversi tentativi in passato di aprire delle zone economiche speciali e così via. Quindi, se è vero che questo viaggio di Xi Jinping non solo dal punto di vista politico rafforza l'alleanza e la tutela cinese, ma da un punto di vista economico prefigura un nuovo modello di sviluppo economico della Corea del Nord basato su quello cinese, beh, i soggetti che possono favorire questo sviluppo sono lì sul tavolo, insomma, appunto Cina, Russia, Corea del Sud. Va detto, e poi chiudo, che ultime notizie ci danno una Corea del Nord che, contrariamente a quelle che sono un po' gli stereotipi, sta andando benino economicamente. E questo lo dice, non lo dico non io, ma il Wall Street Journal, che parla addirittura di una specie di piccolo miracolo economico dei nostri tempi. Allora, ricordiamolo, fino a pochi anni fa si parlava di carestie, miseria diffusa, soprattutto nelle campagne, no? Nonché di uno sviluppo umano inesistente, di denutrizione. Tanto che veniva spesso citato quello studio, quel dato per cui in mezzo secolo i coreani del sud, diciamo in un regime liberal capitalista, sarebbero diventati dai 7 ai 20 centimetri più alti dei dirimpettai del nord. E dato che comunque il patrimonio genetico è lo stesso, questa differenza in dimensioni, in statura, in forma fisica sarebbe dovuta esclusivamente all'alimentazione e allo stile di vita. Bene, invece ci sarebbe questo mini boom dovuto proprio alla competizione tra Russia e Cina per ottenere i favori di Pyongyang.
Hai visto?
Allora, hai visto un
Hai
po' la
visto Kim Jong-un a proposito?
competizione? Funziona il capitalismo, la competizione. Vabbè, allora si parla di 10 miliardi di dollari di proventi di vendita di quelle famose armi dalla Corea del Nord alla Russia. Che uno dice 10 miliardi, vabbè, non è tantissimo, però cioè il PIL totale della Corea del Nord era l'ultimo registrato di 27 miliardi di dollari.
Tutto è relativo, certo.
Ne aggiungi 10, aggiungi diciamo un quarto di PIL,
O
ok?
qualche
Va
centimetro
bene.
di statura. Gabriele, ti ringrazio.
Esatto.
Buona giornata.
Esatto. Ciao, ciao a te e a tutte. Ciao, 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 ciao.
E insomma, il tempo è sempre un po' tiranno, no? Come si dice? Adesso noi ci spostiamo in India per raccontare una storia che a suo modo parla anche di noi, no? Dell'Italia e delle furbizie del mondo produttivo di fronte ai tentativi di regolamentazione, di tutela dell'ambiente, della salute. Allora, alcuni anni fa, in conseguenza delle denunce, della documentazione prodotta dai comitati dei cittadini del Triangolo degli Inquinanti Eterni nel Veneto, lo sapete, Verona, Vicenza, Padova, ne abbiamo parlato tanto su queste frequenze. Dicevo, qualche anno fa chiudeva l'ormai tristemente nota Miteni, era il 2018. La fabbrica aveva prodotto PFAS, composti chimici di sintesi, ormai chiaramente collegati al rischio di tumori, di malattie endocrine, eccetera, per molti anni e anche dopo che molti studi confermavano già gli alti livelli di pericolosità. Lo stabilimento ha contaminato una delle più grandi falde acquifere d'Europa, coinvolgendo circa 350.000 persone e nei lavoratori di Miteni sono stati trovati livelli di concentrazione di PFAS mai registrati nel sangue umano da nessun'altra parte del mondo. Dunque, la lotta dei cittadini, a lungo inascoltati, ha portato in Italia alla chiusura di questa fabbrica e anche a un processo che ha visto condannati circa un anno fa in primo grado i dirigenti della fabbrica, ma la fabbrica, a suo modo, nel frattempo è rinata dall'altra parte del mondo, come hanno documentato in un articolo sul quotidiano britannico Guardian un gruppo di giovani e bravissimi giornalisti italiani. Al telefono con noi c'è uno di loro, Gianluca Liva. Gianluca, buongiorno.
Buongiorno a te e buongiorno a chi ne ascolto.
Allora, la vostra denuncia, la prima denuncia appunto della rinascita sotto mentite spoglie di Miteni risale alla fine dell'anno scorso ed è opera vostra, come l'avete scoperto?
Dunque, a seguito della chiusura dell'impianto, del fallimento di Miteni, tutti i beni sono stati messi all'asta pubblica e le aste vengono scritte nel dettaglio sul sito. E da lì abbiamo visto come c'era stato un unico offerente, ovvero sia una società indiana che aveva acquistato tutti quanti i macchinari e i brevetti dei prodotti di Miteni. Dopo un periodo di pausa dovuto al Covid, nel 2022 tutti i macchinari sono stati gradualmente trasferiti in India, dove nel 2023-24 hanno ricostruito da capo l'impianto e hanno ripreso la produzione.
La fabbrica, i macchinari, i processi produttivi, perché sono proprio gli stessi composti che vengono prodotti, addirittura gli stessi clienti, perché la fabbrica indiana ha contattato immediatamente tutti i principali acquirenti, no? Del gruppo Miteni, penso a Basfo, ma tanti altri anche meno noti. L'unica differenza tra la fabbrica italiana e quella indiana è rappresentata dal fatto che in India i PFAS non sono vietati, sono legali.
Esatto. È emerso questo problema a seguito della pubblicazione della nostra inchiesta, ovvero sia che in India non vi è una regolamentazione sui PFAS e l'unico elenco che riguarda queste sostanze è quello della normativa sui pesticidi indiana che risale al 1967 e non è mai stata aggiornata.
Ecco perché i FAS forse non esistevano ancora, sicuramente non erano ancora stati censiti tra i componenti chimici, insomma, dannosi. Ecco, che cosa è successo subito dopo la pubblicazione del vostro articolo? Insomma, un po' di movimento di opinione si è creato, al punto che insomma, le proteste si sono allargate non solo nella zona. Qual è la zona in cui si trova questa fabbrica?
La fabbrica si trova a sud-est rispetto a Mumbai, a circa 250 km.
Ecco, le proteste, dicevo, insomma, dalla prima sensibilizzazione che ha creato questo vostro articolo, poi si sono allargate a tutta l'India. Il tema è arrivato anche il 2 febbraio scorso all'attenzione del Parlamento indiano.
Esatto. Dapprima la notizia è esplosa a livello locale. E grazie a un passaparola sui social media. E c'è stata una prima protesta verso la fine del 2025, a dicembre, con già in quel caso un migliaio di persone e la politica locale e poi dello stato del Maharashtra, di cui Mumbai è la capitale, che si sono interessati alla questione cercando di capire dapprima cosa stesse succedendo e in secondo luogo se ci fosse una qualche normativa su i PFAS in ambiente. Da lì, gradualmente, il caso è diventato nazionale. C'è stata un'interrogazione parlamentare direttamente al ministro dell'ambiente indiano che ha dato risposta scritta confermando che effettivamente non c'è una normativa sui PFAS in India e che sì, in quella località, Lakshmi Organic Industries, questo è il nome dell'azienda, ha ripreso le attività, le stesse. E come dicevi tu, anche c'è anche una, ci sono molte corrispondenze con quelli che erano i clienti storici di Miteni. Ci sono grandi aziende come BASF, ce ne sono addirittura anche di nuove come Hitachi. E ci sono clienti come un cliente danese che ora agisce sotto altro nome, FCA, ma in realtà era Cheminova, uno degli storicissimi clienti, più affezionati clienti di Miteni. Per cui sono emersi gradualmente nell'inchiesta tanti altri elementi di continuità tra Italia e India, come se questo passaggio di proprietà fosse stato accompagnato
Quasi
in maniera
concertato.
organizzata. Esatto.
E allora a questo punto, diciamo, la procedura, immaginando il lieto fine, insomma, se così si può dire che abbiamo avuto in Italia, la procedura in India a che punto è? Il Parlamento ha affrontato il caso, adesso, insomma, immagino che le proteste non si siano fermate. So che in parte hanno partecipato addirittura anche le associazioni, o hanno contribuito in qualche modo le associazioni che in Italia hanno per prime sollevato la faccenda.
Esatto, le cose sono accadute velocissimamente, per fortuna in questo caso, con questo scambio di conoscenze immediato tra Italia e India. In India è nato un nuovo movimento che si chiama The Next Indians ed è stato fondato da Varun Sukrai, che è questo attivista e regista di documentari in India. C'è stato il collegamento tra questi attivisti e le Mamme No PFAS organizzato al Parlamento europeo dall'eurodeputata Cristina Guarda, dove c'è stato il primo incontro formale. In questo momento l'opinione pubblica e dei parlamentari indiani stanno chiedendo che venga fatta una legge. L'azienda, Lakshmi Organic Industries, ha organizzato una conferenza stampa che purtroppo per loro si è rivelato un boomerang perché loro volevano difendersi da accuse di disastro ambientale, ma nessuno li accusa di questo al momento. Li si accusa di una continuità e di una orchestrazione nel passaggio di un impianto inquinante laddove può permettersi di continuare a inquinare. Per ultimo, c'è stata una grande manifestazione in India organizzata da The Next Indians di fronte ai cancelli della fabbrica, con più di 3.000 persone, e è iniziato addirittura uno sciopero della fame portato avanti da 7 attivisti.
E allora torneremo a sentirci, Gianluca Liva. Ti ringrazio intanto per questo racconto. Torneremo a sentirci, così cerchiamo di stare sul pezzo degli aggiornamenti.
Grazie a te e a voi.
E complimenti. Ringrazio dunque Gianluca Liva, ringrazio anche voi per l'ascolto, ringrazio Gabriele Battaglia, ringrazio oggi anche Matteo Lefons per questo servizio sulle nazionali d'Asia ai mondiali che cominciano domani tra prime assolute, esclusioni eccellenti. Vi do appuntamento alla prossima settimana, vi lascio dunque a Matteo Lefons.
Alza l'alta perché oggi è più bello essere italiani. Alza l'alta, capitano!
9 luglio 2006. Fabio Cannavaro alza al cielo la Coppa del Mondo. 20 anni dopo l'Italia non si qualifica al Mondiale per la terza volta consecutiva, ma Cannavaro sarà lì. In qualche modo rappresenterà gli azzurri alla guida dell'Uzbekistan. L'Uzbekistan, paese dell'Asia centrale dal territorio diviso tra deserto e montagne, ex Repubblica Sovietica. È il debutto a un mondiale. Non solo dell'Uzbekistan, ma di qualsiasi paese con il suffisso Stan. In effetti il calcio uzbeko sta vivendo degli anni di gloria. Basti pensare al capitano Shomurodov, che ha giocato e vinto una Conference League con la Roma, o al difensore del Manchester City Kuzanov, cioè il primo giocatore uzbeko della storia ad aver giocato in Premier League. Ci sono stati però in passato altri periodi in cui i calciatori uzbeki avevano raggiunto una certa notorietà. Periodo in cui si giocava nel campionato sovietico sperando in una convocazione dell'URSS. Poi un incidente aereo, o meglio, due aerei che si scontrano, e l'unica squadra uzbeka che militava nella massima serie dell'URSS, il Pakator Tashkent, è stata spazzata via insieme ad altre 161 persone nei cieli dell'attuale Ucraina. Ancora oggi l'incidente viene ricordato come una perdita che va ben oltre lo sport. In Uzbekistan quei calciatori sono considerati come degli eroi nazionali, un po' come il grande Torino che nel 49 si è schiantato a Superga. Tra le nazionali asiatiche c'è un altro paese che debutterà ai mondiali, la Giordania. La squadra è soprannominata Al-Nashama, che in arabo significa i coraggiosi, i valorosi. Coraggio che si è visto nelle sconfitte più che nelle vittorie, nei sogni sfiorati per un'unghia. Sì, perché la Giordania era stata un passo dal mondiale già nel 2014, quando è arrivata allo spareggio internazionale con l'Uruguay. Non era andata bene. Suarez, Cavani, Forlan erano troppo forti e Davide sconfigge Golia non più di una volta ogni tanto. Nel 2024 la festa è stata ancora più vicina. La Giordania è arrivata in finale della Coppa d'Asia da outsider, battendo persino la Corea del Sud. In finale però a spuntarla è stato il Qatar. 3 anni dopo, i coraggiosi hanno finalmente avuto da festeggiare. Giocheranno i mondiali. Superando il confine giordano a nord-est, ecco che si arriva in Iraq. Altra grande sorpresa del Mondiale 2026. In realtà in Iraq si gioca a calcio da quando il territorio si chiamava Mesopotamia, da molto prima del mandato britannico. O meglio, si giocava a Cuju, sport antesignano del calcio esportato dalla Cina. Da quando il calcio si chiama calcio, però, il momento d'oro dell'Iraq sono gli anni Ottanta. Nel 1986, ai mondiali in Messico, l'Iraq si qualifica per la prima volta. 40 anni dopo, sempre in Messico, più Stati Uniti e Canada, arriva la seconda partecipazione. Nel mezzo alla fine della guerra con l'Iran, le due guerre del Golfo, l'invasione statunitense, la caduta di Saddam Hussein, la ricostruzione, anche una vittoria della Coppa d'Asia nel 2007. Per anni la nazionale non ha potuto giocare partite in casa per motivi di sicurezza. Oggi l'Iraq è un paese in pace, che è ripartito anche grazie ai suoi giacimenti di petrolio. Ai mondiali non c'è solo l'aspetto sportivo, si punterà a dare al mondo una nuova immagine di sé dopo decenni di distruzione e di menzogne.
Iraq declared 8500 liters of anthrax, but UNSCOM estimates that Saddam Hussein could have produced 25,000 liters.
E la Cina, che in altre epoche esportava il Cuju e oggi è una delle potenze mondiali? No. Non sarà ai mondiali. Così come non ci sarà l'India, che preferisce dedicarsi al cricket, lo sport nazionale. I due stati che superano il miliardo di abitanti non si sono avvicinati nemmeno a partecipare. Eppure hanno investito tanti soldi, soprattutto la Cina. Perché alla fine il calcio è uno sport democratico. I soldi aiutano, vedi Qatar e Arabia, ma non sono tutto. Uzbekistan, Giordania e Iraq insegnano che non c'è successo senza passione e voglia di mettersi in gioco. Se togli questi ingredienti, puoi non qualificarti ai mondiali per 3 volte consecutive, anche se sei una delle nazioni più importanti del mondo.